Sono molto contento di parlare questa sera in questo luogo in cui tante volte sono già stato a discutere di filosofia e questa sera il tema dovrebbe essere un'introduzione generale al pensiero di Marx e di Bakunin. Ora, io credo che ovviamente si tratti di affrontare soprattutto Marx e poi Bakunin in relazione a Marx, perché appunto larga parte del pensiero di Bakunin può essere interpretato alla luce, o anzi meglio, per contrasto rispetto a quello marxiano. Ora, dato che un inquadramento di Marx è già di per sé impossibile, e a maggior ragione lo è in un'ora dove bisogna anche dire qualcosa su Bakunin, io penso, ho pensato anzi, di articolare questa introduzione al pensiero di Marx in una forma un po' insolita, che forse potrà suscitare un effetto di straniamento, avrebbe detto Brecht, ma che in qualche misura può anche essere utile, può essere utile per avere un inquadramento generale che sappia in partenza che è impossibile dare un inquadramento generale di Marx esauriente ed esaustivo. E la formula che vorrei utilizzare questa sera è quella di procedere per tesi. In particolare, come sapete, Carlo Marx nel 1845 scrisse 11 tesi su Feuerbach, che poi saranno pubblicate postume dall'amico e compagno Engels nell'85, ma che appunto hanno come caratteristica il fatto di essere delle tesi folgoranti, di poche righe che esprimono concetti che se commentati ampiamente potrebbero richiedere almeno 100 pagine ogni tesi, potremmo dire. E quindi questa forma delle tesi, secondo me, si presta molto per dare un'introduzione generale a Marx, compendiando nel pensiero in alcune tesi. E per stare alla forma utilizzata da Marx, vorrei tenermi anch'io nel numero 11, quindi proverò a declinare il pensiero di Marx in 11 tesi su Marx, potremmo dire, no? Così come Marx fece le 11 tesi su Feuerbach, noi che veniamo dopo tutta una serie di rivoluzioni marxiste e quindi dopo che l'undicesima tesi su Feuerbach di Marx, quella che prescriveva la Weltveränderung, no? Il cambiamento del mondo, si è ampiamente realizzata nel bene e nel male nel Novecento, penso che si tratti oggi di fare anche un bilancio su Marx e quindi di articolare a nostra volta 11 tesi intorno a Marx stesso. Dicevo che il pensiero di Marx è difficilmente inquadrabile di per sé e a maggior ragione in un'ora. Per il fatto stesso potremmo dire che è difficile identificare quale sia il nucleo filosofico del pensiero di Marx. Potremmo dire del pensiero di Marx quello che Metastasio diceva degli amanti, della fede degli amanti, che vi sia tutti lo sanno, dove sia nessuno lo sa, no? Nessuno riesce mai a identificare quale sia il vero nucleo filosofico del pensiero di Marx. E noi oggi proveremo a farlo articolando il suo pensiero in 11 tesi. Dico subito, in forma preliminare, che dal mio punto di vista si tratta di vedere Marx nella sua unitarietà, perché appunto tra le varie vicende interpretative che hanno scandito l'evoluzione e la ricezione del pensiero di Marx dopo Marx, come sicuramente sapete, c'è stata una vicenda particolare legata all'idea della rottura epistemologica, legata al nome soprattutto di Althusser. Il quale Althusser, in sostanza, in alcuni testi che sono altrettante pietre miliari della storia delle interpretazioni di Marx, ma poi anche della storia del pensiero politico e filosofico del Novecento, sosteneva che in realtà non esiste un Marx, non esiste un filosofo Marx, esistono due Marx, essenzialmente due Marx separati da una opera che potremmo considerare una sorta di soglia epocale, la Ideologia tedesca del 1845-46, la quale, benché non sia mai stata pubblicata da Marx, segnerebbe, secondo Althusser, il passaggio dal primo Marx al secondo Marx. Il primo Marx sarebbe quello totogenere hegeliano, filosofo, umanista. Il secondo Marx, invece, successivo appunto all'ideologia tedesca, sarebbe, a dire di Althusser, il Marx puramente scientifico, teorico dei modi di produzione, nemico giurato della filosofia in ogni sua declinazione. No? Appunto, il secondo Marx, seguendo Althusser, sarebbe quello che abbandona la veste filosofica e indossa il camice scientifico, potremmo dire. Il Marx epistemologo dei modi di produzione, il Marx scienziato. Ora, questa tesi sarebbe opportuno discuterla analiticamente. Ovviamente non è questo il luogo per farlo, dato che dobbiamo inquadrare Marx in termini generali. Mi limito però a dire che io sono contrario a questa tesi e mi limito anche a dire i motivi per cui sono contrario e per cui penso che invece Marx debba essere interpretato nella sua unitarietà. Essenzialmente per il fatto che i temi del primo Marx non soltanto non scompaiono nel secondo Marx, come direbbe, come ha detto Althusser, ma addirittura permangono costantemente all'interno di un discorso che si arricchisce e che trova nuove evoluzioni all'interno del suo discorso. No? Io sono tendenzialmente convinto che si tratti certamente di vedere gli sviluppi e le innovazioni che subentrano nel discorso di Marx, senza però perdere di vista, potremmo dire, l'unitarietà del suo discorso. Non credo pertanto che ci sia in Marx quella che gli interpreti di Heidegger, a proposito di Heidegger, hanno chiamato la Kehre, cioè la svolta, no? Io non credo per inciso che ci sia nemmeno in Heidegger questa svolta così radicale, per motivi che si potrebbero discutere ampiamente, ma questa tendenza di trovare delle svolte decisive che fanno da spartiacque nella vita di un autore sono molto frequenti nella storia della filosofia, anche le interpretazioni di Fichte pensano sempre che Fichte a un certo punto cambi orientamento e intorno al 1800 e muti la propria prospettiva. Quindi invece io propongo l'idea di un Marx unitario per limitarmi a un solo concetto che rivela appunto questo processo unitario del pensiero di Marx, cito il concetto di alienazione. Il concetto di alienazione, che è chiaramente un concetto mutuato dall'idealismo, in particolare da Hegel, è un concetto certo ben presente nei testi giovanili e in particolare nei manoscritti economico-filosofici del 1844, ma è poi un tema che, lungi dallo sparire, continua a fare da base costante per le riflessioni di Marx, fino all'opera matura, il Capitale, l'opera su cui, come diceva Althusser, Marx deve essere valutato. Il testo del 1867, il primo libro del Capitale, quand'anche non tematizzi espressamente il concetto di alienazione, lo tiene fermo come proprio presupposto teorico. Come proprio presupposto teorico. Potremmo dire che Marx innesta sul concetto di alienazione filosofico il concetto di sfruttamento, di pluslavoro, di plusvalore, cioè tutto quell'arsenale di concetti più direttamente economici che sono in qualche misura il modo in cui si determina l'alienazione nelle opere mature. Quindi appunto Marx unitario, questa è una tesi che hanno sostenuto in molti nel Novecento, ad esempio Lukács, no? Lukács ha sempre sostenuto l'idea che Marx fosse profondamente unitario. E allora parto, fatto questo primo inquadramento generale, parto da quella che potremmo assumere come prima tesi su Marx, che così potrebbe suonare. Interpretarlo non basta e citarlo ancor meno. Cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che interpretare Marx non basta perché, e citarlo ancor meno, per il fatto che i testi di Marx sono un cantiere aperto essenzialmente, sono un luogo di contraddizioni e di aporie. Non è possibile dai testi di Marx, leggendoli in maniera, potremmo dire, testuale, appunto, ricavare un'immagine unitaria e sistematica del pensiero di Marx. Addirittura, dicevo, citarlo non basta, anzi citarlo ancor meno rispetto che interpretarlo, per il fatto che dai testi di Marx, addirittura da uno stesso testo di Marx, è possibile estrapolare citazioni che ci restituiscono concetti o immagini non solo non compatibili, ma direttamente opposte. Direttamente opposte. Quindi appunto il discorso intorno a Marx non si può risolvere in maniera citatologica. Ecco. Bisogna far valere quello che io chiamo un pluslavoro ermeneutico, cioè un surplus di interpretazione sui testi di Marx, dove appunto anche interpretarlo non basta perché, come cercherò di mostrare, vi sono anche delle aporie interne al pensiero di Marx che devono essere superate, devono essere risolte, potremmo dire. Appunto, il pensiero di Marx, dicevo, è un cantiere aperto. È un cantiere aperto nel senso molto preciso che Marx non ha mai voluto sistematizzare il proprio pensiero. Questo è un punto molto importante, secondo me, che va in qualche misura a destrutturare quell'idea, che forse sarebbe più opportuno talvolta chiamare ideologia, secondo cui Marx ha sistematizzato un sistema filosofico chiamato marxismo, che poi è stato variamente ammodernato, ridefinito dai suoi successori. Ora, Marx, non ha mai elaborato un sistema chiuso, ma ha piuttosto elaborato un pensiero in fieri, potremmo dire, un pensiero in fieri. Per il fatto fondamentale, connaturato alla sua stessa analisi filosofica, che Marx è un pensatore che pensa il proprio tempo storico. Potremmo dire con Hegel che la filosofia di Marx è un tentativo di pensare criticamente il proprio tempo nei concetti. E ora, il fatto stesso che Marx assuma come proprio terreno d'analisi e di critica il divenire storico, la costellazione dei rapporti di forza, dei rapporti sociali e della politica, implica perciò stesso che il suo pensiero vada ridefinendosi continuamente, proprio perché cerca di afferrare una realtà storica che è in continua evoluzione. Per questo il pensiero di Marx è ritmato non già da una dicotomia fra il primo e il secondo Marx, ma piuttosto da una ridefinizione costante dei propri temi. Faccio alcuni esempi molto, molto semplici. Marx nel 1848, quando pubblica con Engels il Manifesto del Partito Comunista, che alla storia passa come Manifesto del Partito Comunista firmato da Marx ed Engels, ma che in realtà una più attenta analisi filologica risulta scritto soltanto da Marx, perché Engels aveva scritto i principi del comunismo e poi Marx, a partire da quella piattaforma teorica, li rielabora e formula il Manifesto del Partito Comunista, ed è interessante vedere la differenza fra i due testi. Ebbene, quando pubblicano il Manifesto del Partito Comunista nel 1848, i due autori sono convinti che la rivoluzione avrà successo. Sono convinti che sia arrivato il momento di una rivoluzione decisiva. No? Appunto, la conclusione stessa del manifesto è, da questo punto di vista, emblematica. No? Proletari di tutti i paesi, unitevi, il proletariato non ha nulla da perdere se non le proprie catene, insomma, il futuro è roseo, potremmo dire, agli occhi di Marx ed Engels. E non di meno, come ben sapete, le rivoluzioni non hanno l'esito sperato da Marx, il quale Marx deve ovviamente ridefinire il proprio pensiero, deve ridefinire il proprio pensiero, deve prendersi, come ha scritto un acuto interprete di Marx, Étienne Balibar, deve prendersi la propria rivincita con il Capitale trionfante. E lo fa chiudendosi in biblioteca, lo fa chiudendosi in biblioteca e studiando direttamente i testi degli economisti, studiando direttamente le opere dell'economia politica classica con cui si misura sempre più intensamente, da cui deriveranno prima i Grundrisse, che sono gli appunti preparatori al Capitale, e poi il Capitale stesso, o meglio il primo libro del Capitale, l'unico pubblicato da Marx. Questo per dire appunto che il pensiero di Marx è strutturalmente non sistematico, non sistematico. E qui abbiamo già una prima differenza tra Marx e il successivo marxismo. Io ho sostenuto, e non sono il solo, perché lo sostiene anche Costanzo Preve, che è uno dei miei maestri, ho sostenuto che il pensiero di Marx non è al fondamento del marxismo. Non è l'incipit del marxismo, il pensiero di Marx. Il marxismo nasce come coerentizzazione, se volete, come dogmatizzazione del cantiere aperto di Marx. Del cantiere aperto di Marx. Individuerei piuttosto la scena originaria, freudianamente, del marxismo nel ventennio compreso tra il 1875 e il 1895, quando Engels e Kautsky, e poi solo Kautsky, successivamente, definiscono il marxismo come visione del mondo. Si passa da quella che in Marx era una critica, come vedremo, la critica della società capitalistica, a un'articolata Weltanschauung, una visione del mondo più specificamente dogmatica. No? In questo senso Engels diceva modestamente di sé di essere solo il secondo violino, laddove invece Marx era il genio. In realtà Engels ha scritto integralmente il libretto d'opera del marxismo, che più opportunamente forse, rovesciando i luoghi comuni, si potrebbe qualificare come un engelsismo, addirittura come un engelsismo. Come sapete, è curioso che nel 1875 Marx, nella critica del programma di Gotha, chiuda quel testo con un'espressione latina curiosa, dixi et salvavi animam meam, cioè come dire, ho detto la mia in contrasto con la visione dogmatica che sta prendendo forma e mi sono salvato l'anima. No? Lo stesso Marx diceva: di sapere una cosa soltanto, cioè di non essere marxista, di non essere, cioè, di non identificarsi, potremmo dire, in quella visione dogmatica che si stava formando a partire dal suo pensiero. Tutto questo per ripetere quanto detto all'inizio, cioè che interpretare Marx non basta e citarlo ancor meno. Bisogna operare una sorta di pluslavoro ermeneutico continuo senza mai pretendere, che si tratterebbe di una pretesa del tutto illegittima, di avere la visione definitiva di Marx, la visione risolutiva, potremmo dire. Marx deve essere continuamente interpretato, continuamente preso in esame. Forse potremmo dire, come ha detto Costanzo Preve, che il solo modo di affrontare Marx è quello dell'approssimazione, approssimarsi costantemente a Marx, senza la pretesa di esaurirlo in via definitiva. Ogni generazione, potremmo dire, ha il suo sacrosanto diritto di rileggere criticamente Marx e di interpretarlo, a maggior ragione nell'odierna epoca di marxfobia dilagante, no? In cui Marx viene trattato come, a dire di Marx, veniva trattato al suo tempo Hegel, no? Cioè come un cane morto di cui nessuno voleva più occuparsi. Questa è la prima delle 11 tesi su Marx che volevo mettere in luce. La seconda tesi, potrebbe essere così esposta. Il pensiero di Marx ha come propria cifra la critica. Ha come propria cifra la critica. Io credo che sia molto difficile identificare il tratto unitario del pensiero di Marx dai primi scritti, dal quaderno Spinoza o dalla differenza fra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro, fino al Capitale o alla critica del programma di Goethe. È molto difficile identificare una cifra unitaria. Questo non vuol dire che i Marx siano due, come diceva Althusser, o che siano uno, nessuno e 100.000, cioè che Marx cambi continuamente il proprio punto di vista. Io credo che si tratti di vincere questa difficoltà interrogando i testi di Marx criticamente a partire dal titolo. Ora, se c'è una costante dalla culla alla tomba che accompagna Marx, quella è la, potremmo dire, insistente ricerca di un punto di vista critico. Di un punto di vista critico. Questo emerge nitidamente, oltre che dal corpo dei testi di Marx, dai titoli, no? Dai titoli. Marx è un pensatore critico che continuamente prova a sviluppare una demistificazione della società capitalistica in cui vive, potremmo dire così. E i titoli delle opere di Marx sono eloquenti. Si va dalla critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico del 1843 e si arriva al 1867, Das Kapital, il Capitale, il cui sottotitolo è Critica dell'economia politica. Quindi la critica è la cifra unitaria del pensiero di Marx, passando per un curioso testo del 1844-45, La Sacra Famiglia, che mi piace sempre citare anche solo per il titolo, che è appunto, per il sottotitolo, Critica della critica critica, no? Quindi una critica elevata alla terza potenza, ma poi trovate questa prospettiva critica declinata continuamente nel pensiero di Marx. Appunto, quella di Marx è, in termini generalissimi, una grandiosa critica della società capitalistica analizzata come una totalità dinamica e contraddittoria e quindi hegelianamente appunto come un intero in movimento, contraddittorio, in cui, come dirà Marx nei Grundrisse, la contraddizione è il capitale stesso. La contraddizione è il capitale stesso e il pensiero di Marx è da questo punto di vista un pensiero critico e olistico. Critico perché appunto non accetta il modo di produzione capitalistico, così lo chiama lui, in Marx non troverete nemmeno una volta la parola capitalismo, troverete sempre capitalistische Produktionsweise, modo di produzione capitalistico. Marx critica diciamo noi, il capitalismo, ma lui dice modo di produzione capitalistico, da un punto di vista olistico, globale. Lo critica non soltanto sul côté economico, se no Marx sarebbe un economista, ma lo critica invece da un punto di vista olistico, dal punto di vista filosofico dell'intero, potremmo dire. Lo critica sui due piani interconnessi, diremmo con il lessico di Marx, della struttura e della sovrastruttura, della realtà contraddittoria economica e delle emanazioni ideologiche che ne scaturiscono, no? L'ideologia come, potremmo dire, rapporto di forza dominante tradotto sul piano del pensiero, come dice anche Marx, no? Nell'ideologia tedesca, ma anche nel manifesto, Marx dice a più riprese che le idee dominanti sono sempre le idee della classe dominante, o meglio, sono i rapporti stessi dominanti che vengono, per così dire, ipostatizzati nel piano simbolico e presentati nella forma delle ideologie, come appunto spirito del proprio tempo in cui si riflette ideologicamente una data epoca. Appunto, Marx è un pensatore della critica e della critica filosofica, un pensatore critico. Qui bisognerebbe approfondire un punto che per ragioni di tempo mi limito a citare soltanto. Il fatto che Marx sia un critico dell'intero, della totalità capitalistica olisticamente considerata, già esclude il fatto, e qui si tratta di, dal mio punto di vista di un punto molto importante, esclude il fatto che Marx sia un economista. Marx non può essere considerato come un economista, perché se fosse stato un economista si sarebbe occupato solo di economia. Laddove invece Marx, in quanto filosofo nel senso hegeliano, si occupa della totalità e dunque anche dell'economia. Di più, Marx individua nella società capitalistica la società in cui potremmo dire il momento economico si autonomizza rispetto al tessuto sociale e diventa il momento dominante, diventa in qualche misura il nuovo dio della realtà capitalistica. Nel Capitale Marx usa un'immagine molto bella quando dice che come nella religione gli uomini sono signoreggiati dal prodotto del loro cervello, così nella produzione capitalistica sono signoreggiati dal prodotto della loro mano, le merci, no? Il capitalismo come religione della vita quotidiana. Questo è un grande tema che verrà sviluppato molto nel Novecento, ad esempio Benjamin scrive, ed è uscito recentemente in italiano la traduzione, il capitalismo come religione, no? Il capitalismo come religione, no? Questo è un grande tema che già Marx aveva chiaramente identificato. Capitalismo come religione, e appunto Marx critica il capitalismo come fenomeno totale, potremmo dire, che implica certo una necessità di un approfondimento dell'economia, perché l'economia è in qualche misura l'ideologia fondamentale in cui si esprime la realtà capitalistica, è la produzione ideologica fondamentale del capitalismo. Per cui appunto uno studio, una critica dell'economia politica è necessaria per capire la realtà che assolutizza il momento economico, cioè la realtà capitalistica. Non dimentichiamo il fatto che Marx, contrariamente a certe visioni dure a morire, che sono ancora presenti nella storiografia, non è un economista critico, non è un economista di sinistra, se no sarebbe Ricardo o un successore di Adam Smith. Marx è un critico dell'economia politica. L'economia politica è sottoposta a critica, a giudizio valutativo e critico, appunto. Tutto, questa è una prospettiva tipicamente hegeliana, se volete, in cui il momento economico, lungi dall'essere astratto dalla totalità, come invece farebbe l'economia, e allora lì Marx sarebbe un economista, viene invece studiato come momento interno alla totalità e inserito nella concretezza dei rapporti dinamici interni alla totalità. Se voi prendete i lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, anche lì viene studiata l'economia da un punto di vista critico, no? Quindi già in Hegel c'è un approccio altamente critico. Del resto Hegel diceva, Hegel che è il grande maestro di Marx per inciso, no? Marx ancora nel Capitale dirà che mentre tutti dichiaravano Hegel un cane morto, lui continuava a essere un suo scolaro. Diceva di aver trovato il nocciolo razionale dentro il guscio mistico dell'hegelismo, proponendo la nota immagine acrobatica e poco convincente dal mio punto di vista, secondo cui la dialettica marxiana avrebbe capovolto la dialettica hegeliana e le avrebbe consentito di poggiare sui piedi anziché sulla testa. Dico che è poco convincente perché, ma questo ci porterebbe molto distanti e ci costringerebbe ad affrontare il rapporto Hegel-Marx, questo potrebbe farsi solo in un seminario di 200 ore probabilmente. Questo deriva da una sorta di equivoco di Marx su Hegel, perché non è affatto vero che in Hegel la realtà procede sulla base delle idee e quindi è una dialettica rovesciata. Hegel è il pensatore della concretezza per eccellenza. Se si legge con attenzione Hegel, vi si trova un pensatore della concretezza non inferiore a Marx. Questo l'aveva capito molto, molto bene tra gli altri Giovanni Gentile, che nel 1899 pubblica riunisce in un libro due suoi scritti importanti, lo chiama La filosofia di Marx, e dice che l'idea di Hegel non è l'idea intesa come il contenuto mentale, ma è piuttosto, col lessico di Marx, l'unità di struttura e di sovrastruttura, è il mondo storico complessivamente considerato. Quindi appunto Marx hegelianamente critica il capitalismo come realtà contraddittoria, come dicevo, una critica olistica della realtà capitalistica del suo tempo. Questo per dire che appunto Marx resta unitariamente un filosofo. Non soltanto io non credo che non ci sia una rottura tra il primo e il secondo Marx, ma io penso in maniera conseguente che Marx sia stato dall'inizio alla fine sempre un filosofo. Secondo il noto detto latino, semel philosophus, semper philosophus. Una volta che diventi filosofo non puoi cessare di esserlo quand'anche tu voglia. No? In effetti Marx vuole cessare di esserlo, questa è la contraddizione, una delle contraddizioni più feconde e straordinarie del suo pensiero, è che per tutta la vita cerca di prendere congedo da Hegel, id est dalla filosofia, ma per tutta la vita, volente o nolente, continua a permanere sul terreno dell'hegelismo e della filosofia. Per cui appunto Althusser, l'errore di Althusser, se volete, nell'interpretare Marx, sta nel pensare che, nel prendere per buono ciò che Marx dice di sé. Ecco, potremmo dire così. Ora, una storia della filosofia critica, e a maggior ragione erede del messaggio di Freud, sa bene che il soggetto non può mai essere preso sul serio quando parla di sé, no? Ciascuno di noi costruisce la propria storia tramite elaborazioni, rimodellamenti, non c'è mai un'autotrasparenza immediata. E questo a maggior ragione può essere applicato anche a Marx. Marx pensa di aver rotto con Hegel nel 1845 e poi continuamente permane sul terreno dell'hegelismo, tant'è che nel Capitale, nell'opera tarda, dice testualmente di essere ein Schüler, no? Uno scolaro di quel grande maestro. Appunto, resta hegeliano per molti motivi, mi limito qui a citare il concetto già evocato di totalità, Marx è un pensatore della totalità, appunto il modo di produzione capitalistico come totalità contraddittoria, Marx è un pensatore dialettico, pensa il divenire, la realtà come mossa da contraddizione, vede cioè nella realtà, potremmo dire, la compresenza di essere e non essere, questo è lo scandalo e la follia del pensiero dialettico per l'intelletto astratto. L'intelletto astratto una cosa è oppure non è. Per il pensiero dialettico una cosa è e insieme non è perché è sottoposta al ritmo del divenire, diviene, no? Diviene sottoposta al fluire della temporalità storica. E poi per molti altri motivi Marx resta assolutamente hegeliano, no? Ad esempio per la concretezza storica, come già dicevo. È a partire da Hegel che la filosofia diventa filosofia del senso storico, potremmo dire. Diventa filosofia che non può prescindere dalla dimensione della storicità. E quindi appunto Marx è un pensatore della critica. È un pensatore della critica e questo termine ricorre incessantemente in tutti i titoli dei suoi libri, praticamente. Poche eccezioni andiamo. Ricorre continuamente ed è effettivamente l'orizzonte di senso della sua opera. Marx, appunto, proprio perché critica olisticamente il capitalismo, intreccia fra loro i campi del sapere più disparati, intreccia fra loro i campi del sapere più disparati, dall'economia alla sociologia, dall'antropologia alla teologia e fonda addirittura nuove discipline. La cosiddetta critica dell'economia politica è un'invenzione che deve essere riconosciuta, la cui paternità deve essere riconosciuta appunto a Marx. Questo fonda nuovi tipi di sapere. Ora, ovviamente, se si mostra tanta antipatia verso Marx oggi, non è soltanto in forza del suo contenuto politico di tipo anticapitalistico, questo già basterebbe chiaramente, ma poi anche per il motivo che, come sapete, viviamo nell'epoca di quello che io con Lukács chiamo l'idiotismo specialistico. No? L'idiotismo specialistico, dice Lukács, consiste nell'occuparsi in maniera esatta di pseudoproblemi. No? Le facoltà universitarie sono i luoghi di riproduzione dell'idiotismo specialistico, in cui per una vita intera si studia il concetto di cosa in sé in Reinhold, per un esempio dotto, senza considerare il momento storico in cui Reinhold vive, senza considerare il proprio tempo alla luce di Reinhold, senza considerare i rapporti sociali e politici in cui Reinhold si muove e così via. Ecco, idiotismo specialistico dietro al quale ideologicamente, avrebbe detto Marx, si nasconde la rinuncia alla presa di posizione rispetto al proprio tempo. La filosofia cessa in questo modo di essere una grande interpretazione critica del proprio tempo, hegelianamente, e diventa invece una citatologia orientata a risolvere problemi di idiotismo specialistico. Appunto, Marx mal si concilia con questa visione in quanto hegelianamente Marx tiene insieme tutte le forme del sapere. Non si sofferma su problemi di idiotismo specialistico, si sofferma sul problema della totalità capitalistica, sul proprio tempo storico appreso e criticato nel pensiero. E quindi è un pensatore del tutto incompatibile e dissonante rispetto al nostro tempo. E questo è un valore aggiunto, naturalmente, no? Perché oggi, come dire, se Marx ci ha insegnato una cosa, lo vedremo tra poco, a proposito delle ideologie, la potremo compendiare così, ma ci tornerò. Lo spirito del tempo vuole sempre sentirsi dire ciò che lo conferma e lo asseconda. C'è un altro modo di dire che le idee devono sempre essere ideologiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che per essere accettate dal proprio tempo, le idee espresse devono sempre in qualche misura confermarlo, devono sempre in qualche misura duplicarlo simbolicamente, laddove invece le idee critiche rispetto al proprio tempo sono condannate a essere demonizzate in quanto tali. No? Capite subito in questa luce, applicando a Marx stesso la categoria di ideologia, perché non vi sia spazio per Marx nell'odierno orizzonte storico, per il fatto che è profondamente dissonante rispetto alle logiche del presente capitalistico di cui siamo abitatori. E non è un caso che oggi vadano di moda solo gli autori integrabili facilmente con l'orizzonte storico. Le mode culturali, filosofiche, politiche seguono, diremmo con Marx, i cicli della produzione capitalistica e dunque confermano lo spirito del proprio tempo. Terza tesi su Marx, che voglio qui esporre, è quella secondo cui Marx deve essere considerato come un episodio della coscienza infelice borghese. Marx è un episodio della coscienza infelice borghese. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il pensiero di Marx deve essere interrogato anzitutto alla luce della sua contestazione anticapitalistica fatta, potremmo dire, da una prospettiva borghese. Non dimentichiamo che Marx è borghese di formazione. E che nel 1841, quando già comincia a maturare la propria dissidenza rispetto al mondo capitalistico e scrive la tesi di laurea sulla differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro, parla apparentemente in modo solo dotto e filosofico del clinamen di Epicuro, laddove invece poi c'è una evidente ricaduta politica e sociale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Marx, discutendo l'atomistica di Epicuro, nota che la differenza vera tra la concezione di Epicuro e quella di Democrito sta nel fatto che in Epicuro gli atomi cadono dall'alto verso il basso e si verifica una sorta di deviazione casuale, che Epicuro chiama parenclesis e che Lucrezio tradurrà con clinamen, tale per cui può capitare che un atomo compia una deviazione dalla sua linea retta, ne vada a intercettare un altro e nascano così gli aggregati atomici. Ora, a Marx interessa questa tesi, potremmo dire freudianamente, perché in qualche misura ricalca, si potrebbe dire, la sua stessa vicenda personale. Perché Marx è un borghese che devia rispetto alla propria traiettoria borghese e finisce dalla parte del proletariato, potremmo dire. Questa è la vicenda biografica di Carlo Marx, nato borghese e vissuto sempre, potremmo dire, alleato con la classe proletaria, a partire dal 1800. 43-44 Marx è chiaramente schierato con il proletariato, nei manoscritti economico-filosofici lo dice espressamente, che appunto il proletariato è la sua classe sociale di riferimento, potremmo dire, ed è in questo un episodio della coscienza infelice borghese. Cosa vuol dire questa espressione coscienza infelice borghese? Vuol dire che bisogna anche qui non soltanto interpretare Marx o citarlo, ma bisogna in qualche misura, avrebbe detto Gramsci, portarlo all'altezza dei tempi, modificare anche la prospettiva di Marx. Ora Marx, in quanto borghese, in quanto interno alla borghesia, non riesce a comprendere fino in fondo il ruolo stesso della borghesia e tende continuamente a identificare borghesia e modo di produzione capitalistico, come ben sapete. Nei testi di Marx c'è C'è spesso questa ambiguità. Ma stiamo parlando di soggetti borghesi o capitalisti? Qual è la differenza fra borghesia e capitalismo? Qual è il discorso di Marx sulle classi sociali? Il terzo libro del Capitale, non a caso, si conclude con un paragrafo sulle classi sociali, 20 righe e poi il silenzio. No? 20 righe e poi il silenzio perché resta incompiuto, viene pubblicato da Engels poco dopo. E appunto Marx non sviluppa fino in fondo il discorso sulle classi sociali e non distingue esattamente tra borghesia e capitalismo. Io credo invece che si tratti, anzitutto per capire Marx, di operare una distinzione tra queste due realtà. Il capitalismo, come ci ha mostrato bene Marx, ma a seguire tutta una serie di autori venuti dopo, è una, potremmo dire, una autonomizzazione del prodotto umano che si fa autonomo, potremmo dire. Il Capitale, il primo libro del Capitale, potrebbe a questo proposito essere letto più che come un trattato di economia o di filosofia, come un romanzo storico. In che senso? Nel senso che come il Frankenstein di Shelley, il Capitale ci mostra il modo in cui l'umanità crea un mostro, il Capitale, il quale si autonomizza rispetto al proprio creatore e lo signoreggia. Si autonomizza il mostro e domina, la creatura domina il creatore. Come avesse amore in corpo, dice Marx, citando il Faust di Goethe, come avesse amore in corpo. Ora, questo è il capitalismo, è un'autonomizzazione di un processo sociale che si postatizza e che cessa di essere pensato come esito storico di un fare umano e diventa un mostro, potremmo dire, naturale, indipendente dall'attività umana. Pensate oggi quanto è attuale questo discorso, no? Viviamo le tragedie della borsa, le impennate dello spread come se fossero eventi di natura, no? Come se fossero degli tsunami, come se fossero delle cose indipendenti dall'attività umana. Questo è il capitale secondo Marx. In questo, se volete, l'analisi di Marx si intreccia fecondamente con quella di Heidegger che parlava di tecnica e di Gestell, cioè di imposizione. La tecnica, che è il modo in cui Heidegger ritraduce il capitalismo marxiano è potremmo dire, un'imposizione anonima, autoreferenziale che sfugge alla mano dell'uomo, si autonomizza rispetto ad essa e genera mostruosità. Pur con la differenza, qui lo dico tra parentesi, magari ci tornerò, che la vera differenza tra Marx e Heidegger su questo sta nel fatto che per Marx si può agire per superare il capitalismo, undicesima tesi su Feuerbach, bisogna cambiare il mondo. Per Heidegger no. Bisogna rimanere in attesa che le cose vadano da sé. Quindi se Marx produce con la sua idea di capitalismo l'idea della trasformazione del mondo, in Heidegger abbiamo come desolante corollario solo un Dio ci può salvare, no? Che è come dire nessuno ci può salvare, bisogna rinunciare alla nostra salvezza. Questo è il capitalismo, un processo senza soggetto, avrebbe detto lo stesso Althusser, no? Un processo che si è autonomizzato. La borghesia invece è una classe sociale. È una classe sociale dialettica, potremmo dire, hegelianamente. Perché per un verso la borghesia tende a identificarsi con il capitalismo come modo della produzione in cui essa è dominante. Tutto, e tende dunque a farne l'apologetica. Per un altro verso, però, la borghesia, ed è il caso di Marx, tende a maturare una visione critica rispetto al capitalismo. Perché appunto la borghesia è pur sempre erede di quella visione filosofica e illuministica che cerca l'emancipazione dell'universale, l'umanità, l'emancipazione da un punto di vista cosmopolitico, potremmo dire parafrasando Kant. E cosa succede? Succede che questo nobile ideale borghese è contraddetto dal capitalismo stesso, che lungi dal produrre l'emancipazione di tutti, genera senza tregua nuove forme di asservimento, di alienazione, di colonialismo e di imperialismo e dunque contraddice l'ideale, potremmo dire. Appunto, nasce da questa constatazione della dissociazione fra l'ideale e la realtà una coscienza infelice, hegelianamente, cioè lacerata, che vorrebbe l'assoluto ed è costretta a vivere nella contraddizione. E dunque matura da parte stessa della borghesia una visione oppositiva rispetto al capitalismo. Da Carlo Marx fino a Lenin. No? Senza questo fatto non si capisce l'essenza stessa della lotta di classe, la quale lotta di classe è il modo in cui potremmo dire si associano fra loro le lotte per il riconoscimento del lavoro servile, direi con Hegel, cioè le lotte proletarie, con la coscienza infelice della borghesia, Carlo Marx. Senza la coscienza infelice della borghesia non si capisce quello che Ernst Bloch diceva nel suo capolavoro, il principio speranza. Cosa ha spinto alla bandiera rossa a quelli che non ne avevano bisogno? Questo è il punto. Ora, la lotta di classe, su cui tornerò dopo, si regge esattamente su questo dispositivo di unione tra la coscienza infelice borghese e le lotte per il riconoscimento del lavoro servile. Perché Marx compie la sua deviazione atomistica dalla borghesia al proletariato? Perché la borghesia produce come proprio mondo storico il capitalismo che nega l'universale. Il proletario, invece, lottando contro il capitalismo che lo rende asservito, rende per ciò stesso possibile il trapasso del particolare nell'universale, cioè l'emancipazione dell'umanità tutta. Marx è un pensatore dell'umanità, un pensatore dell'universale. Questo è importante da chiarire, perché Marx non è sideralmente distante da quelle ideologie filosofiche maturate dopo, del tipo operaismo, che vedono nel proletariato in quanto tale il demiurgo e la classe fondamentale da elogiare in quanto tale. Marx non ha nessuna visione miserabilistica o pauperistica. Marx vede nel proletariato il particolare che si fa universale. Marx non è un cristiano, non ha interesse a essere, diciamo, attento agli ultimi e non è neanche un allievo di Toni Negri, quindi non ha interesse per il proletariato in quanto tale. A Marx interessa il proletariato come classe rivoluzionaria che, superando il capitalismo, rende possibile l'emancipazione del genere umano. Questo è un punto, secondo me, molto importante su cui bisognerebbe insistere. Senza questa distinzione tra borghesia e proletariato non si capisce, tra borghesia e capitalismo, scusate, non si capisce l'opera di Marx, borghese anticapitalista, e non si capisce nemmeno, per inciso, Hegel, borghese anticapitalista anche lui, né si capisce tutta una serie di vicende che vanno essenzialmente dall'epoca di Marx fino a tempi piuttosto recenti. Appunto, la quarta tesi su Marx, che in realtà ho già ampiamente anticipato in questa terza, sta nel fatto che per Marx la storia è nel suo complesso una storia di lotte di classe. Quarta tesi su Marx. Appunto, una visione polemologica della storia. Marx è un pensatore del conflitto, potremmo dire. Appunto, è un pensatore che si iscrive nella linea che va da Machiavelli a Hegel, la linea del conflitto, la lotta per il riconoscimento, direbbe Hegel. Marx non pensa che la storia evolva tramite magnifiche sorti progressive, che sia uno sviluppo irenico, né pensa che ci sia una mano invisibile del mercato che tramite l'egoismo persegue poi il benessere generale. Marx l'aveva già capito allora e noi lo capiamo a maggior ragione oggi, dove appunto la cosiddetta mano invisibile del mercato si rivela essere tale perché non esiste, no? Per il fatto che appunto non c'è nessuna armonia prestabilita, dove appunto gli egoismi producono solo cataclismi sociali, producono quelle che Hegel magnificamente chiama le tragedie nell'etico e continuamente vediamo sotto i nostri occhi per via della spinta centrifuga rispetto alla comunità generata dal mercato non disciplinato che oggi si è scatenato e che Marx appunto l'ha criticato in maniera limpida già al suo tempo. Appunto, la storia è storia di lotte di classe e nel tempo del capitalismo questa lotta di classe si determina come lotta fra borghesia e proletariato, ma più precisamente dovremmo dire come borghesia che fa l'apologetica del capitalismo e borghesia e proletariato uniti nel senso di unione tra coscienza infelice borghese e proletariato che lotta, potremmo dire. No? Perché se no, se la lotta di classe fosse tra borghesia e proletariato e basta, non si spiega perché Marx, che è borghese, sta col proletariato. No, questa è la grande, peraltro, contraddizione che sembra sussistere nel pensiero di Marx. Se le idee sono solo una sovrastruttura che copre la struttura, non si capisce perché Marx maturi poi idee in contraddizione con la struttura, idee che portano al conflitto rispetto alla struttura, proprio perché appunto Marx è portatore di una coscienza infelice borghese. Marx scopre nella lotta di classe del suo tempo, che è poi l'equivalente della lotta per il riconoscimento del lavoro servile, una delle grandi figure della fenomenologia dello spirito di Hegel, no? la figura della lotta servo-signore, la dialettica servo-signore, Marx scopre che all'interno del capitalismo il vero servo non è il proletariato, ma è il capitalista. Marx scopre che appunto è un rapporto dialettico tale quale rispetto a quello identificato da Hegel. Hegel cosa dice nella figura della fenomenologia dello spirito chiamata il rapporto tra signoria e servitù? Dice che apparentemente abbiamo di fronte a noi un signore e un servo, ma che poi durante il processo il rapporto si rovescia dialetticamente, cioè il signore in realtà è il servo stesso, perché il signore è colui che si rapporta direttamente con la cosa e che riesce a vivere autonomamente, potremmo dire. Il signore quindi è il proletariato che ha tramite il lavoro, grande tema scoperto da Hegel e metabolizzato da Marx, il lavoro inteso come prassi sociale e comunitaria e non quindi come il lavoro del singolo individuo alla Robinson Crusoe, quello invece è il tema del lavoro scoperto da John Locke, no? L'individuo autonomo che lavora, produce, accumula e si arricchisce. Marx e Hegel scoprono invece la dimensione sociale, formativa, comunitaria, se volete, del lavoro. E appunto, nella figura del rapporto dialettico servo-signore si scopre che il vero signore è il servo. Per spiegare questo punto di dialettica hegeliana, io faccio sempre riferimento a una delle epistole morali di Seneca, le epistole a Lucilio, in cui si racconta a un certo punto che a Diogene scappò l'unico servo che aveva e a un certo punto si mise a rincorrerlo per tutta la città. A un certo punto si bloccò e disse: ma come? Il mio servo può fare a meno di me e io non posso fare a meno di lui? Questa è la dialettica servo-signore. Cioè il vero autonomo è il servo, non è il signore. Il signore è in realtà servito al servo. E appunto, dice Hegel in una pagina strepitosa della Fenomenologia dello Spirito, la vera autonomia si mostrerà come autonomia del servo rispetto al signore. Appunto, a volte a lezione faccio la prova, leggo questo pezzo di Hegel senza dire che è di Hegel e tutti pensano che sia di Marx, no? È già tutto lì il dispositivo che Marx non ha fatto altro che sviluppare. Del resto, appunto, la grandezza di Hegel sta nel fatto che ha elaborato un sistema onnicomprensivo e tutta la filosofia venuta dopo Hegel, e penso qui al bel libro di Karl Löwith, no? Da Hegel a Nietzsche, tutta la filosofia venuta dopo Hegel è un processo di dissoluzione del sistema hegeliano, schegge del sistema hegeliano che si disperdono. E allora abbiamo Kierkegaard che è la coscienza infelice, Nietzsche che è colui che elabora la genealogia, il processo storico, Marx che elabora la figura servo-signore, no? Quello che in Hegel è sistema compiuto si risolve in mille schegge autonome. Marx appunto scopre nel proletariato la forza rivoluzionaria. Marx scopre che il proletariato non è un soggetto libero. Non è libero. La retorica liberale, ieri come oggi, continua a presentare il rapporto di servitù del contratto lavorativo, del salariato, come se fosse un rapporto libero. Marx ha scritto pagine bellissime su questo. L'ideologia liberale presenta il rapporto fra capitalista e operaio come se fosse un rapporto tra due persone libere e uguali in cui si stipula un contratto. Marx dice che è una finzione giuridica quel contratto. Perché in realtà non stanno davanti l'uno rispetto all'altro due persone libere, stanno di fronte all'altro un capitalista e un proletario, uno che ha tutto e uno che non ha niente. Quindi la coartazione è una coartazione di tipo economico, non giuridico. Potremmo dire che la coartazione giuridica non è più necessaria perché è valida quella ben più forte di tipo economico. Capito questo problema si capisce il nostro oggi. No? Oggi la violenza è violenza economica, no? Lo sappiamo bene. La violenza non è più quella dei totalitarismi novecenteschi, è la violenza economica con cui le leggi dell'economia ti impongono, o meglio, ti privano di alternative. Non ti impongono di fare una cosa, ma non ti lasciano alternative in modo che tu sia libero di fare ciò che vuoi, ma puoi fare una cosa sola, e quindi è una libertà fittizia, no? Fictio iuris, diceva Marx del contratto capitalista-proletario. È un contratto dove apparentemente sei libero di firmarlo oppure no. Ma poi la condizione materiale ti costringe a firmarlo, l'alternativa poco allettante tra fame o lavoro salariato. Oggi questa alternativa si riproduce in mille modi diversi che rivelano l'essenza violenta della società capitalistica. No? La violenza l'aveva detto Lukács benissimo, riprendendo Marx. Nell'ontologia dell'essere sociale Lukács dice: la violenza diventa nel capitalismo una categoria economica immanente, una categoria economica immanente. Capito questo, si capisce come tutti i critici della violenza debbano, se vogliono essere coerenti, essere critici del capitalismo. Il paradosso dei critici della violenza odierna è che sono critici della violenza, ma non del capitalismo, e quindi finiscono per essere stoltamente a favore della violenza, che pure vorrebbero combattere. Il quinto punto, la quinta tesi, anzi, su Marx, potremmo così pronunciarla. Marx è un pensatore critico dell'alienazione. Il concetto di alienazione è uno dei concetti più decisivi nel pensiero di Marx. È un concetto decisivo che, come dicevo, fa da basso continuo alle sue riflessioni, lo troviamo in tutte le opere, e il fatto che nel Capitale non venga esplicitamente ribadito il concetto di alienazione non vuol dire che non sia presente. Su questo tema ha scritto pagine molto belle Roberto Fineschi, in un suo recente libro su Hegel e Marx, in cui dice, quasi testualmente, se ricordo bene, che il concetto di alienazione nelle opere del cosiddetto secondo Marx è ben presente anche se non viene esplicitato, perché Marx l'ha già esplicitato ed è in qualche misura lo sfondo costante delle sue riflessioni. In che senso? Nel senso che il modo di produzione capitalistico produce una alienazione, una Entfremdung, dice Marx. Cosa vuol dire alienazione? Vuol dire che il modo di produzione capitalistico, lo traduco molto semplicemente, rende l'uomo straniero rispetto a se stesso. Costringe l'uomo a essere contrario alla propria natura, porta l'uomo a smarrirsi laddove dovrebbe realizzarsi. Giacché se l'uomo, come dice Marx, è un animale che si contraddistingue dagli altri per il lavoro, cioè per il fatto che coopera socialmente e modifica l'ambiente lavorandolo, e quindi si realizza nel lavoro, questa è la visione lavorocentrica di Marx, e anche in questo si vede quanto sia borghese per inciso, no? L'idea del lavoro come fondamento dell'attività umana. Ebbene, se questo è il luogo in cui si realizza l'uomo nel lavoro, nella società capitalistica, lungi dal realizzarsi, si perde nel lavoro, perché è lavoro alienato. Entfremdete Arbeit, dice Marx nei manoscritti, il lavoro alienato. Il lavoro alienato è tale perché l'uomo non si realizza nel proprio lavoro, ma viene continuamente sottoposto alla coazione a ripetere di un lavoro sempre più reificante, sempre più monotono, sempre più non libero ma sottomesso alla direzione capitalistica, no? Per cui è straniero a se stesso, è straniero rispetto al prodotto del proprio lavoro, è straniero rispetto alla produzione in quanto tale. L'uomo diventa straniero a se stesso e smarrisce, dice Marx nei manoscritti economico-filosofici, la propria essenza di genere, dice, Gattungswesen, che noi potremmo anche tradurre come natura umana. Non bisogna aver paura a utilizzare questo termine oggi, perché oggi questo termine è continuamente delegittimato dal pensiero postmoderno, neoliberale e relativista, che ha appunto come proprio obiettivo sempre la messa in congedo di Hegel e Marx. Il capitalismo stesso deve neutralizzare l'idea di natura umana in modo che non sia possibile contestarla. Se ci sarà una rivoluzione in futuro, essa, secondo me, nascerà proprio dal concetto di natura umana, che il capitalismo perverte e mortifica continuamente. Per questo io fondo la mia opposizione al capitalismo non sulla classe proletaria, ma sulla natura umana. Quindi la fondo su Spinoza più che su Toni Negri, la fondo su Hegel più che su Althusser, no? Perché la natura umana è tale per cui, come dice Spinoza nel Trattato Teologico-Politico, non può sopportare tutto. Non può sopportare tutto. E il capitalismo è un modo di produzione che è scandalo e follia, per il fatto che fa coesistere la natura umana con forme che non solo non si addicono ad essa, ma che la pervertono puntualmente. Perché non sarebbe naturale per la natura umana essere scambiata e venduta sul mercato. Non sarebbe naturale per l'uomo diventare merce. Non sarebbe naturale per l'uomo essere considerato come una merce sul mercato. La reificazione oggi è sempre più invadente, come sapete, no? È la cellula stessa della società capitalistica. Nel Capitale Marx lo mostra molto bene. L'operaio non viene trattato come un essere umano, ma come una merce. Di più, come sapete, nella stessa busta paga l'operaio viene pagato non in base a quello che ha prodotto, ma in base ai costi necessari per produrlo, cioè appunto come tutte le altre merci viene pagato e come tale viene considerato. E appunto il capitalismo snatura continuamente la natura umana, perché appunto la riduce a forme che ne contraddicono l'essenza stessa. Oggi questo processo è patologicamente sotto i nostri occhi, no? La reificazione in atto è totale. Potremmo dire che la prova lampante di questa reificazione sta nel fatto che la merce è diventata la forma totalitaria del simbolico e del reale, no? Tutto è mercificato. La realtà è il simbolico. La realtà, globalizzazione, il simbolico, forma merce che continuamente pervade l'immaginario. Debiti e crediti nelle scuole, azienda Italia, investimenti affettivi e così via. Anche gli studenti oggi sono definiti al Ministero consumatori di formazione. Quindi questa patologia ben descritta da Marx è fondamentale. Sesta tesi su Marx, potremmo così compendiarla. Marx può essere considerato il teorico del rapporto fra la struttura e la sovrastruttura, molto genericamente. Cioè il fatto fondamentale è che, potremmo così tradurlo, in Marx le idee, i pensieri, il piano simbolico hanno sempre una genesi particolare legata al loro momento storico, potremmo dire. Dopo Marx non è più possibile pensare che le idee caschino dal cielo. Le idee nascono sempre in precise costellazioni sociali e politiche e in particolare il rapporto stesso delle idee della realtà è quello di un rapporto di coimplicazione, potremmo dire. Si dà una zona di scambio fra realtà e concetti, tale per cui la storia si evolve, potremmo dire, come un rapporto costantemente di tensione fra idee e realtà. Marx, tematizzando l'idea del modo della produzione, dice che il modo della produzione è costituito dai rapporti della produzione e dalle forze della produzione. Cioè, appunto, forze della produzione sono i mezzi tecnici, scientifici, diciamo gli apparati tecnici concreti e materiali, laddove i rapporti di produzione sono i rapporti sociali che si vengono a istituire in ogni epoca tra gli uomini in coerenza con le forze di produzione. Quando le forze di produzione si evolvono e diventano incompatibili con i vecchi rapporti sociali, scoppia il rapporto in via rivoluzionaria spesso e si passa a un nuovo modo di produzione. L'esempio che fa Marx è quello della Rivoluzione francese, in cui i rapporti, potremmo dire, le forze di produzione erano mutate, ma i rapporti sociali ancora erano aggiornati al Medioevo, potremmo dire. E quindi, in forza di questa Spannung, direbbero i tedeschi, di questa tensione tra le due cose, si crea una situazione di rivoluzione, con cui appunto i rapporti sociali vengono portati all'altezza delle forze di produzione. Ma appunto spesso si dice nella manualistica che Marx pensa al modo di produzione come rapporto fra struttura e basta in qualche misura, come se ci fossero solo le forze di produzione e i rapporti di produzione. E si dimentica l'elemento sovrastruttura, che gioca un ruolo anch'esso fondamentale. Potremmo quindi dire che in ogni epoca abbiamo forze di produzione, rapporti di produzione e, potremmo dire, formazioni ideologiche, cioè pensieri dominanti, spirito del tempo, potremmo dire con Hegel, in cui si esprime il proprio tempo. Oggi, per fare un esempio attualizzante, abbiamo come forze di produzione quelle del capitale e della tecnica nella sua fase più evoluta, come rapporti di produzione abbiamo quelli del libero contratto di lavoro, in forme sempre più oscene peraltro, e come ideologia di formazione abbiamo il pensiero unico neoliberale, no? Il pensiero unico neoliberale, appunto quella formazione che si basa su quel cosiddetto pluralismo che dice sempre al plurale solo la stessa cosa, no? Questa in cui viviamo è la sola realtà possibile. Non si dà altra libertà se non quella di impresa capitalistica e così via, tutte cose che conosciamo molto bene. Appunto, non bisogna però pensare che Marx, già lo dicevo, con questa tematizzazione abbandoni completamente Hegel, no? Perché anche in Hegel c'è un'attenzione strutturale, direi, per la realtà. Anche Hegel vede le contraddizioni della realtà del suo tempo. Quello che in Hegel manca, quello sì, ed è effettivamente uno dei punti di innovazione più importanti di Marx, è il problema dell'ideologia. E con questo vengo un po' rapidamente alla settima tesi. Marx è un critico delle ideologie. In Hegel e nell'idealismo tedesco non troviamo il problema dell'ideologia. Questo è un vero contributo innovativo di Marx. L'ideologia è quell'ombra inquietante delle idee che, a differenza delle idee, non fa valere, potremmo dire, un'istanza universalistica. Un'idea vera riguarda, potremmo dire, l'intero, riguarda la totalità. L'ideologia invece è un'idea che riguarda la parte ma si spaccia come intero, potremmo dire. È un'idea che riguarda l'interesse della parte e si spaccia come interesse per l'intero. L'esempio che fa Marx è quello della ideologia dell'economia politica classica, no? Che presenta il capitalismo come un modo naturale e per di più giusto di produrre, come se fosse a beneficio dell'umanità tutta, laddove invece è a beneficio di una parte dell'umanità. Viene innalzato ideologicamente a beneficio dell'umanità tutta. Ora, l'ideologia è, come già dicevo, il modo in cui i rapporti dominanti si ipostatizzano sul piano delle idee. È il modo, potremmo dire, in cui il piano simbolico legittima il piano strutturale. Il piano sovrastrutturale legittima il piano strutturale. Le ideologie in ogni loro forma, e a maggior ragione oggi, nell'epoca che si dice post-ideologica, anti-ideologica e che perciò stesso Marx Docet è l'epoca più ideologica dell'intera umanità, no? Perché l'ideologia tende a nascondersi, a questa propria prerogativa ineludibile, no? L'ideologia tende a rendersi invisibile, si nasconde rispetto alle cose, no? Rende naturale ciò che invece è storico e sociale. C'è un passo molto bello nel De Anima di Aristotele, in cui Aristotele dice che se due pesci bagnati si incontrano e si toccano fra loro, mica si accorgono di essere bagnati, ovviamente, perché appunto già da sempre sono all'interno dell'acqua. L'ideologia opera in questo modo, è come l'acqua, presenta come naturale e invisibile ciò che in realtà poi non lo è. Non lo è. Appunto, l'ideologia presenta il modo di produzione capitalistico non come storico, ma come naturale, quindi giusto e legittimo. Come Marx dice nella Miseria della filosofia, che è la risposta che lui scrive a Proudhon, che ha scritto La filosofia della miseria, dice che per gli economisti è come se la storia vi fosse stata, ma ora non ve ne fosse più. Appunto, l'ideologia presenta il presente come esito destinale e ultimo della vicenda storica, potremmo dire. Questo ci permette, tra l'altro, di vedere oggi in maniera critica il teorema della fine della storia. Oggi continuiamo a vivere in un'epoca in cui ci ripetono che la storia non c'è più, no? 1992, la fine della storia, Francis Fukuyama. Finiti i comunismi, finisce anche la storia, nel trionfo di libertà, proprietà e Bentham, come dice Marx nel Capitale, no? Il capitalismo che si autonaturalizza, potremmo dire. L'ideologia ha come propria prerogativa quella di naturalizzare ciò che è storico e sociale, potremmo dire. L'ideologia, cioè, tende ideologicamente a rimuovere la contraddizione, il divenire e a presentare come intrasformabile ciò che in realtà è trasformabile. Per questo oggi che l'ideologia trionfa in maniera grandiosa nell'atto stesso in cui si dice inesistente, ideologicamente, vediamo come il capitale abbia raggiunto un livello di naturalizzazione mai raggiunto prima. Io parlo a questo proposito con Spinoza di capitalismus sive natura. Il capitalismo dal 1989 in poi si è naturalizzato, come l'aria che respiriamo. Cioè il processo ideologico ha raggiunto il proprio vertice insuperato. Ora, qual è l'arma che Marx utilizza contro l'ideologia? L'arma della storicità, naturalmente. Marx è un pensatore della storia. La critica, che è la cifra del pensiero di Marx, non può esercitarsi se non in forma storica. Perché appunto Marx, storicizzando la realtà, la critica mostrandone la non eternità. Il mondo in cui viviamo, per intenderci, direbbe Marx, lungi dall'essere eterno, naturale e giusto, è l'esito di un fare storico e come tale può essere trasformato, può essere criticato e trasformato. Ricondurre invece ciò che è storico e sociale alla natura, come fa l'ideologia, significa esattamente compiere il movimento opposto, cioè sottrarlo alla presa della critica e della trasformazione. Quindi storicità e critica viaggiano sempre insieme, procedono di conserva. E qui vengo all'ottava tesi su Marx, come vedete ho cercato, magari non emergerà un Marx esaminato in tutte le sue articolazioni, però ho provato a individuare alcuni nuclei che si intrecciassero fra loro. Marx Ottava tesi, Marx è un pensatore, è un filosofo della prassi. È un filosofo della prassi. Dico questo riprendendo la definizione che di Marx davano e Gentile e Gramsci. Marx, filosofo della prassi. Marx è un filosofo della prassi in che senso? In molti sensi. Marx è un metafisico della prassi di più. In che senso? Nel senso che Marx pensa che ogni realtà esista come esito storico di un fare. Se prendiamo le 11 tesi su Feuerbach, che sono una grandiosa critica del materialismo oggettivistico di Feuerbach, in quelle tesi Marx critica la visione feuerbachiana dell'oggetto come un dato naturale eterno. Un dato naturale eterno. Marx dice, prima tesi, l'errore fondamentale di ogni materialismo, compreso quello di Feuerbach, è di pensare l'oggetto come, dice Marx, un object, un oggetto dato. Laddove invece bisogna pensare l'oggetto come un Gegenstand, dice Marx, cioè come l'esito storico di un fare, come il risultato di una prassi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, traducendo molto liberamente le 11 tesi su Feuerbach, significa che non c'è una realtà oggettiva data che noi dobbiamo rispecchiare così com'è. Tutto ciò che è esiste come prodotto storico di un fare sociale. Un prodotto storico-sociale, dice Marx nelle tesi su Feuerbach, e in quanto tale può essere trasformato. Tutto ciò che è storicamente dato come esito della prassi umana e in quanto tale non può accampare ideologicamente pretese di naturalezza. Faccio notare che Marx, richiamandosi espressamente all'idealismo hegeliano e fichtiano nelle tesi su Feuerbach, dice che il merito dell'idealismo è di aver sviluppato, dice Marx nella prima tesi, la tätige Seite, cioè il lato attivo, il lato dell'azione. L'idealismo ha sviluppato il lato dell'azione, cioè in che senso? Ha scoperto che l'oggetto non è una pura presenza naturale, ma è il prodotto di un fare. Il prodotto di un fare. Fichte esprimeva questo dicendo che bisogna dedurre l'essere dal fare. Tutto ciò che è, diceva Fichte, esiste nella misura in cui noi lo pensiamo. Esiste nella misura in cui l'atto del pensiero lo pone, no? Se voi fate un esempio mentale, per voi tutto ciò che c'è esiste sempre solo nell'atto del vostro pensiero che pensandolo lo pone. E pensare che esista una realtà indipendentemente dal pensiero significa ricadere per ciò stesso in questo circolo, perché anche una realtà pensata come esterna al pensiero è pur sempre pensata e dunque esiste nell'atto del pensiero che lo pensa. Quindi appunto il reale è dedotto dal fare. Marx metabolizza questa istanza idealistica della prassi e di più la coniuga, direi, con il lato dell'ideologia. Non dimentichiamo che le tesi su Feuerbach e l'ideologia tedesca sono pressoché coeve. L'ideologia tende a presentare l'oggettività come data, naturalizzandola. Non è un caso che Marx, criticando Feuerbach e nell'ideologia tedesca e nelle tesi su Feuerbach, dica testualmente nella nona tesi su Feuerbach che il punto più alto a cui si spinge il materialismo di Feuerbach è la società borghese rappresentata come sommatoria di individui, o avrebbe detto Hegel come atomistica delle solitudini. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu pensi la realtà oggettiva come data e non come un processo storico, il massimo grado a cui puoi arrivare è il rispecchiamento della realtà così com'è, cioè la realtà capitalistica. Oltre non va. Sul piano conoscitivo vuol dire rispecchiare la realtà data e sul piano politico e sociale significa adattarsi alla realtà data. Per questo Marx fa culminare la propria analisi delle tesi su Feuerbach nell'undicesima, dove appunto istituisce la polarità tra una filosofia che rispecchia il mondo, alla Feuerbach, pensando ideologicamente la realtà data come oggetto già da sempre dato, e una filosofia invece della prassi, come quella dell'idealismo di Fichte e di Hegel, che propone il cambiamento del mondo, che propone la trasformazione del mondo, in cui cioè l'oggetto non è un dato, ma è il prodotto mai definitivo di un fare. Può essere appunto trasformato continuamente. Appunto, all'undicesima tesi su Feuerbach dice testualmente, e alla sua luce si possono leggere, come sapete, le vicende che hanno colorato di lacrime e sangue il Novecento, i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di trasformarlo. Si tratta di trasformarlo. appunto filosofia della prassi, metafisica della prassi, che riprende l'insegnamento idealistico della realtà come esito di un fare. La nona tesi su Feuerbach potrebbe così, la nota una tesi su Marx, scusate, faccio confusione tra Feuerbach e Marx, la nona tesi su Marx di Feuerbach potrebbe essere così formulata. Marx è un teorico del feticismo e del capitalismo come religione. Alcune cose le ho già accennate in precedenza. Questo è un tema che Marx sviluppa soprattutto nel Capitale, il feticismo, il carattere di feticcio della merce. Questo ci riporta nel romanzo gotico di cui dicevo prima. Appunto, il carattere feticistico della merce sta nel fatto, più in generale il carattere feticistico con il mercato e con i rapporti della produzione capitalistica, sta nel fatto che in qualche misura gli uomini si alienano, diremmo, si alienano nella misura in cui non solo smarriscono se stessi, ma smarriscono se stessi perdendo insieme il prodotto del proprio lavoro. Perdono cioè il rapporto di identità fra soggetto e oggetto e pensano l'oggetto, la realtà capitalistica, come data, come mondo dato e non storicamente prodotto. In questo modo appunto si genera quel meccanismo di feticizzazione della realtà tale per cui il prodotto del soggetto umano, il mondo capitalistico, la realtà prodotta dall'umanità, lungi dall'essere pensata come esito di un fare umano, viene pensata come un'oggettività data e preesistente rispetto al soggetto stesso, che ne è un semplice ossequioso veneratore, potremmo dire. No? Il feticismo implica esattamente questo processo in cui, dice Marx, testualmente, involandosi nelle nebbiose aree della religione, in qualche misura gli uomini smarriscono il proprio possesso dell'oggetto, come prodotto del loro fare, il quale si autonomizza e diventa il nuovo Dio. Diventa il nuovo Dio. Gli uomini hanno con il rapporto, nel capitalismo rapporti di tipo religioso, potremmo dire, con le loro oggettivazioni. No? Oggi più che mai, basta camminare per strada e vedere gente che segue il cellulare o che sta per ore davanti alle vetrine di fronte a questi feticci autonomizzati. Il capitalismo, cioè, tende per sua natura a farsi religioso. Marx l'aveva capito nel 1867, ma questo è più che mai vivo oggi, nell'epoca del monoteismo del mercato, no? Per cui l'unica religione superstite è quella del mercato, che come tutti i monoteismi non accetta altri monoteismi. Qui si potrebbero dire molte cose sulla miseria del laicismo contemporaneo, che lotta contro tutti gli assoluti, tranne quello capitalistico, no? Se non è un lavorare per il re di Prussia questo, io mi chiedo cosa sia il lavorare per il re di Prussia, ma chiudo questa breve parentesi che dovrebbe essere articolata in 11 tesi contro il laicismo. Appunto, come tutti gli ismi, Heidegger nella sua lettera sull'umanismo dice che quando siamo al cospetto di un ismo, marxismo, laicismo, fascismo, quel che sia, il pensiero è come se si meccanizzasse e cessasse di pensare, producesse degli automatismi, quindi bisogna sempre evitare gli ismi. Appunto, oggi il capitalismo, il mercato è una formazione religiosa. Già l'aveva capito molto bene Voltaire, no? Quando diceva andate alla Borsa di Londra e vedrete che lì l'ebreo, il musulmano e il cristiano negoziano pacificamente come se appartenenti a un'unica religione e qualificano come miscredente solo chi è responsabile di bancarotta. No? Questa è la nostra realtà, il capitalismo come religione. No? Il capitalismo è una religione grandiosa, no? Perché appunto della religione metabolizza tutto. Benjamin dirà che il capitalismo non ha dogmatica ma ha solo culto. Non ti impone di credere in qualcosa, ti impone però di fare il culto capitalistico di continuo, da quando firmi un assegno a quando dai del denaro. No? Continuamente pratichi la religione della vita quotidiana capitalistica. E del resto della religione il capitalismo mantiene molto bene l'idea del sacrificio anche, no? Pensate oggi ai sacrifici non solo delle classi, come avveniva al tempo di Marx, anche dei popoli oggi, no? Il popolo greco e così via, no? Che continuano, mentre il capitale continua a celebrare le sue orge, direbbe Marx, e quindi a immolare sull'altare di Monsieur le Capital, come dice Marx stesso, i popoli e le e le comunità assistiamo appunto a questo processo di divinizzazione del capitale stesso come ente autonomo e minaccioso. Del resto è curioso, ma qui potrebbe aprire una lunga parentesi, è curioso come debito e colpa, il debito monetario e la colpa religiosa, la lingua tedesca li esprima con lo stesso termine, Schuld, no? Sia la colpa sia il debito. In italiano c'è questa assonanza molto vaga, no? Nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, no? Come noi li rimettiamo i nostri debitori, no? Appunto, c'è questa, appunto, sarebbe, c'è tutto un campo semantico da analizzare. Vengo alla decima tesi, su cui inserisco anche Bakunin, appunto, gli ho dedicato meno spazio, ma appunto non si può essere oggettivi, io preferisco Marx a Bakunin, no? Penso che per i motivi che ora subito dirò. Marx è un pensatore dell'umanità socializzata. Marx è un pensatore dell'umanità socializzata. Questa è l'espressione che lui utilizza nella decima tesi su Feuerbach. L'umanità socializzata. Cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire essenzialmente che Marx rigetta del mondo a morfologia capitalistica l'individualismo come base antropologica. Marx è convinto, ereditando in questo il messaggio sia di Fichte sia di Hegel, che prioritaria sia la comunità rispetto all'individuo e che l'individuo venga sviluppandosi all'interno della comunità. Marx è altresì convinto che il processo di individualizzazione moderna, tale per cui l'individuo si assolutizza e si pensa autonomo e conflittuale rispetto agli altri membri della comunità, risponda alla logica di sviluppo stessa del capitalismo, che deve disgregare ogni rapporto comunitario, dissolvendo la comunità in quella che ancora una volta con Hegel chiamo l'atomistica delle solitudini, singoli individui conflittuali che vedono nell'altro qualcosa da utilizzare a proprio vantaggio. Marx lo dice già in Sur Judenfrage, no? La questione ebraica, 1844. No? L'errore che Marx imputa alla religione ebraica in quel testo è di cercare l'emancipazione di singoli individui e non dell'umanità tutta, alla religione ebraica e a Bruno Bauer. Bisogna invece cercare l'emancipazione dell'intero, dell'umanità, della comunità umana. Marx appunto pensa che in qualche misura il processo per cui solo l'individuo è autonomo, solo l'individuo esiste, e non la società, per citare la Thatcher, no? Solo gli individui esistono, sia un'ideologia del mondo moderno. Voi sapete che il mito paradigmatico della modernità è Robinson Crusoe, no? Che è la trascrizione letteraria, se volete, anche se i testi sono pressoché coevi, del secondo trattato sul governo di John Locke. No? Il singolo individuo che lavora autonomamente, produce, accumula e che entra in società solo in seconda battuta per conservare, incrementare e tutelare le proprie ricchezze individuali. Questo è il paradigma moderno e contemporaneo, coessenziale alle logiche del capitalismo stesso. Marx invece riscopre con l'idealismo tedesco la grande verità della saggezza greca, cioè essere l'uomo uno zoon politikon, cioè un animale socievole, politico e comunitario. Le determinazioni stanno insieme. Per cui Marx si rifiuta incondizionatamente di cadere nel gioco ideologico, oggi particolarmente di moda, di contrapporre l'individuo alla comunità. Sei per l'individuo o per la comunità? Marx dice testualmente che l'individuo può esistere e svilupparsi solo nella comunità. Cos'è l'uomo? Nelle tesi su Feuerbach, Marx lo dice, è l'insieme dei rapporti sociali, cioè appunto è il modo concreto in cui si relaziona nello spazio sociale agli altri. L'uomo non diventa uomo da solo, l'uomo non diventa uomo da solo, nemmeno se lo si pensa come Robinson Crusoe o come Marx dice contro Feuerbach in un altro contesto, come vivente su una isola corallina di recente formazione. No? L'uomo è sempre inserito in rapporti sociali e diventa uomo solo in quei rapporti sociali, di relazione e di reciproco riconoscimento fra individui, no? Il riconoscimento. Il modo di produzione capitalistico è un modo di produzione che con Fichte potremmo qualificare come compimento della compiuta peccaminosità, per il fatto che lungi dal realizzare il concetto di umanità, rapporti liberi secondo ragione, secondo reciproco riconoscimento, fraziona l'umanità in un pulviscolo di individui in cui ciascuno è alienato rispetto al genere, rispetto alla comunità, in cui ciascuno pensa di realizzarsi stando in se stesso e privandosi dei rapporti sociali e istituendo rapporti solo per massimizzare il proprio profitto. Questa è la tragica, potremmo dire, alienazione che si produce all'interno del capitalismo. Marx parla appunto nella decima tesi su Feuerbach di umanità socializzata. Il vecchio punto di vista della società borghese, dice Marx, è l'individuo, il nuovo punto di vista è quello della umanità socializzata. Individui liberi uguali che si realizzano ciascuno all'interno della comunità di cui è parte. Nel manifesto del Partito Comunista, del resto, Marx definisce la società comunista come quella in cui il libero sviluppo di ognuno rende possibile il libero sviluppo di ogni altro, no? E nella ideologia tedesca dice testualmente che l'uomo è uomo solo nella comunità. Per questo io parlerei, a proposito di Marx, di un vero e proprio comunitarismo cosmopolitico, dove appunto si pensa l'umanità come unico soggetto indiviso della storia, pensandola in maniera comunitaristica, cioè secondo rapporti di riconoscimento tra liberi uguali. Marx è, se volete, il portatore di una visione che è l'esatto rovesciamento dell'odierna globalizzazione, la quale universalizza solo gli egoismi e quindi è una forma di, se volete, universalismo non socializzato, anzi desocializzante. Marx prospetta invece un'altra idea di universalizzazione basata sull'idea di liberi rapporti di riconoscimento. Ora Marx pensa che questo sia possibile solo superando la forma Stato. Marx è per l'internazionalismo, come si dice, no? E in questo io credo che ci sia uno dei pochissimi punti di convergenza fra Marx e Bakunin, appunto, no? Ecco, se vogliamo trovare un punto di convergenza. Questi due autori si sono odiati tutta la vita, no? C'è stato un rapporto di odio reciprocamente condiviso tra i due, no? La grande polemica fra marxismo e anarchismo nasce proprio nei fondatori della ditta, se vogliamo dirla così, no? Tra i due grandi esponenti. Poi appunto Marx si è imposto su Bakunin, il quale Bakunin peraltro aveva con una certa lungimiranza, devo dire, previsto che la visione partitica tematizzata da Marx poteva produrre, o forse necessariamente doveva produrre quello che produrrà poi nel Novecento, una sorta di dittatura burocratica, no? Quindi Bakunin è la coscienza infelice interna al partito, se volete, la coscienza infelice del partito. Però al di là di questo io credo che, in questo io devo dire, sono critico sia verso Marx sia verso Bakunin, io penso che nell'attuale scenario l'idea condivisa, ripeto, da Bakunin e da Marx, del superamento della forma Stato sia assolutamente perversa, sia il sogno del pensiero neoliberale. Per cui oggi direi contro Marx, contro Bakunin, che ci vuole molto più Stato, no? Perché oggi la garanzia dei diritti sociali ce la può dare solo una forza politica statale forte. Oggi, paradossalmente, se ai tempi di Marx essere rivoluzionari significava essere internazionalisti, oggi l'internazionalismo è l'altra faccia della globalizzazione. No? Questo permetterebbe di fare un'analisi molto critica del pensiero di Toni Negri, ad esempio, no? In cui le moltitudini sono, potremmo dire, la visione caricaturale del proletariato di Marx. Condividono tutti i principali punti della globalizzazione, capitalistica. Oggi, per essere rivoluzionari, bisogna insistere sulla forma Stato, intesa non secondo i peggiori crimini del Novecento, sia chiaro, ma intesa come garanzia di una comunità etica che altrimenti si dissolve al cospetto di sempre nuove tragedie nell'etico. No? Faccio sempre questo esempio. Qualche anno fa, 2 anni fa forse, è stata chiusa in Italia la ditta di calze OMS, pare si chiamava, è stata spostata in Serbia. No? Secondo l'aurea legge già descritta da Marx, per cui il capitale si basa sempre sull'idea che la stessa cosa ci sarà qualcun altro che può farla meno. Evidentemente, questo è il processo della globalizzazione. Ora, Marx, scusate, quest'idea può essere, contestata evidentemente solo a partire da un ripristino della forza statale che impedisca alle aziende di andare all'estero e tuteli la comunità umana all'interno dei confini statali. Oggi dire basta Stato significa assecondare il perverso sogno neoliberale, dove appunto l'obiettivo non deve essere lo Stato e basta, ma cercare una universalizzazione nel senso di Marx, la umanità socializzata, che però non può essere solo il rovesciamento dell'odierna globalizzazione, ma deve decostruire l'odierna globalizzazione e poi ricostruire in forma alternativa un'universalizzazione dell'emancipazione, se volete. Quindi in questo senso penso che sia Marx sia Bakunin debbano essere trasformati. E con questo vengo all'ultima tesi, anche perché vedo il Cerbero che si avvicina. L'ultima tesi la formulerei così, la faccio molto breve su quest'ultima. Interpretare Marx non basta, bisogna trasformarlo. Quindi rovescio l'undicesima tesi su Marx. Cioè io penso che al di là di ogni scolastica, fetero o neomarxista, si tratti ovviamente di ricollegarsi a Marx, non si può abbandonare Marx. Marx è un pensatore imprescindibile e chi dice di abbandonare Marx è o uno stolto o è ideologicamente connotato. Spesso sono più i secondi che i primi. Io penso che si tratti di ripartire da Marx, ma avrebbe detto Gramsci di portarlo all'altezza dei tempi, quindi trasformandolo e sviluppandone le teorie alla luce della storia che nel frattempo è cambiata. Questo vuol dire che di Marx bisogna essenzialmente conservare almeno due aspetti, direi. Con questo concludo. Due aspetti irrinunciabili oggi. No? Marx, come sapete, ha come prerogativa il fatto di essere molto più che un nome, molto più che un filosofo. Marx è il segnalatore di un incendio, se volete. Marx è un arsenale di passioni politiche di tipo antiadattivo che oggi mancano o sono latenti. Marx è in qualche misura il portatore di due istanze irrinunciabili che così vorrei compendiare. Critica glaciale del capitalismo e perseguimento di un'ulteriorità nobilitante rispetto a ciò che siamo. Queste due istanze, se unite fra loro, possono di nuovo far tornare a brillare l'idea di un futuro alternativo e sottratto alla prosaica logica della produzione capitalistica. Appunto, un pensiero antiadattivo che cerchi l'universalizzazione reale, l'umanità socializzata, questo è il grande obiettivo a cui con Marx mi sento io stesso di aderire, e che perciò stesso maturi una critica operativa, pratica del capitalismo, dove appunto non basta criticare il capitalismo e poi dire che solo un Dio ci può salvare, secondo il modus operandi dei principali intellettuali italiani, no? Che parlano di tecnica e parlano di capitalismo senza futuro. Oggi bisogna invece pensare al futuro senza il capitalismo, semmai, cioè l'esatto opposto di quello che pensano i pensatori della tecnica. Per questo credo che Marx sia un autore assolutamente imprescindibile da studiare, da riprendere e da approfondire. Quindi,